Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Di natura vorremmo tutti avere una vita bella, una vita facile, una vita senza pesi e problemi e prove. Era naturale desiderare questo. Nessuno qui quando arriva l'ennesima prova dice: oh Signore, grazie, amo le prove. Nessuno dice quello. No. Però sappiamo tutti che la vita non è così. La vita non è sempre bella, facile e senza prove. Piuttosto la vita è piena di prove, a volte dure prove. E poi se capita un momento senza prove pesanti, sapete quello che diciamo io e Serena? Quando arriva un momento un po' più tranquillo, mi ricordo che c'era quel momento tempo fa, cosa diciamo in quei momenti? Diciamo sì, ma nella perfetta volontà di Dio non resterà così. Non è rassegnarci, è riconoscere che questa vita è un cammino di prove. Quindi quando c'è una pausa, non è che, ah, forse durerà. No, sappiamo che non durerà. Non per rassegnazione, ma per capire quello che Dio ci insegna. Allora, in questo sermone, e Dio volendo, credo in due altri, una miniserie, con l'aiuto di Dio voglio parlare delle prove e di quello che Dio ci insegna su come vivere le prove con pace e con gioia. Allora vi dico già che non toccheremo mica tutto quello che Dio ne dice, perché la Bibbia parla moltissimo di prove. Però vogliamo vedere delle verità importanti. E prima, anche se conosciamo tutte le prove per esperienza, do una definizione di prove. Prove sono situazioni difficili che rendono la vita pesante. Possono portare un peso leggero, possono portare grande dolore. Ci sono livelli di prove. Possono durare poco, possono durare anni o la vita. Come possiamo stare bene nelle prove? Come possiamo avere pace nelle prove? La prima cosa da capire per avere pace è che non dobbiamo sperare in una vita senza prove. Questa è la prima lezione. Non è la volontà di Dio che viviamo qui in questa vita, su questa terra, senza prove. Le prove fanno parte della volontà di Dio. E se noi speriamo in qualcosa che non è la volontà di Dio, saremo delusi. Ho usato tante volte l'esempio, ma lo dico ancora, una giovane donna che è incinta, aspetta la nascita del primo figlio e lei dice: oh, io spero che questo parto sarà completamente senza alcun dolore di alcun tipo. Lei sta sperando qualcosa che non è la volontà di Dio. Proprio da Genesi è dichiarato quello, e perciò quando Dio non risponderà, lei potrebbe pregare quello quanto vuole. Ti prego, ti prego, ti prego, dammi il parto senza dolore, prega pure. Ma Dio non risponderà a quella preghiera. E come resterà lei? E come sarà la sua fede, il suo cuore, il suo animo? Starà male. La fede sarà indebolita. Lei sarà male. Quindi, se noi speriamo che le prove possano diminuire, possano finire, e noi cerchiamo la pace in quella speranza, ma vorrei che almeno una volta mi potesse ascoltare e capire. Magari hai una prova con una persona che ti è pesante e ti viene in mente: ma vorrei che almeno una volta. Dove stai cercando la pace? E se questo è dove cerca la pace, sarai deluso. Sarai deluso perché stai cercando nel posto sbagliato. Allora, Perché ci sono prove? Allora, quando succede una cosa veramente brutta, e succedono cose veramente brutte, quante volte nella vita persone, anche credenti, non credenti, spesso mi dicono, ma perché un buon Dio permetterebbe questo? Io non credo in Dio perché un Dio buono non permetterebbe questo. Ho sentito quello tante volte, ma consideriamo perché ci sono le prove, le cose che portano sofferenza. Il mondo non era così all'inizio, non c'erano prove. Dio ha creato un mondo perfetto per l'uomo. Infatti alla fine della creazione, leggiamo in Genesi 1:31, leggo io, allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Quando Dio ha creato il mondo, per l'uomo, ha dato all'uomo un mondo perfetto, senza prove. Tutto era molto buono. Non c'erano prove, non c'era malattia, non c'era fatica, non c'era dolore, non c'era cattiveria, non c'era morte, non c'era malattia, non c'era gelosia, non c'era tradimento, non c'era cattiveria, non c'era abbandono. Non c'era nulla, non c'era nulla che faceva male. Non c'era nulla che faceva male fisico, o psicologico, o emotivo. Non c'era male. Non c'erano prove. Era una vita che onestamente non riusciamo a concepire. Sogniamo, ma non riuscendo veramente a concepire. È la cosa più bella, che l'uomo aveva comunione con Dio. Chiaramente non è più così. Allora, che cos'è successo? Il primo uomo... E dopo di lui, ogni essere umano mai nato, nato tranne Gesù il Cristo, ha scelto di peccare contro il suo creatore. L'uomo ha scelto di peccare, ha scelto di andare contro i comandamenti di Dio. Questo comprende noi. Perché? Perché pecchiamo? Pensate a questo. Perché pecchiamo e andiamo contro i comandamenti di Dio? Cosa ci spinge a peccare, a ribellare contro Dio? Molto semplice. Quando noi pecchiamo, stiamo cercando la soddisfazione al di fuori di Dio. Perché i comandamenti di Dio sono come un binario per proteggerci da andare fuori via, in modo che possiamo restare in comunione con Dio, perché Dio ama benedirci e la benedizione più grande in assoluto è comunione con Dio. Quindi i comandamenti sono semplicemente para guardrail che ci tengono dentro la strada che non usciamo per andare lontani da Dio. I comandamenti non ci ostacolano da alcuna vera benedizione. E perché usciamo dalla via? Perché crediamo che ci sia qualcosa di meglio di Dio e del suo piano per noi. Con il peccato giriamo le spalle a Dio. Non era solo Adamo ed Eva che hanno girato le spalle a Dio. Noi giriamo le spalle a Dio. Se un marito non ama la moglie come Cristo è perché lui è convinto che non è quello che gli porterà benedizione, che c'è di meglio. E la disprezza. E se i genitori non stanno dietro i figli, allevandoli nella disciplina, ammonimento del Signore, perché no, non, quella è una strada troppo difficile. Ma quello è camminare con Dio. No, preferisco la strada più facile che investire costantemente. E così è per ogni peccato. Concupiscenza, amare le cose del mondo, orgoglio. Io credo che innalzandomi starò meglio che innalzando Dio. Cerco la soddisfazione non in Dio. È un inganno. Il peccato è sempre un inganno. Quindi il peccato è rifiutare Dio. Ogni volta che do spazio al mio orgoglio, sto rifiutando Dio. Allontanati da me, perché non posso essere orgoglioso e restare vicino a Dio. Lo mando via, mi allontano da Lui per poter innalzare me. Una candela può vantarsi della sua luce quando sta in mezzo al sole di mezzogiorno? Una candela può vantarsi, guardate quanto luce ho, quando c'è il sole che brilla a mezzogiorno? E se una candela vuole vantarsi, dove va? Lontano dalla luce, al buio. Poi sembra essere un granché, ma non lo è. A causa del peccato del primo uomo, a causa del rifiuto del primo uomo di cercare in Dio la sua soddisfazione, e noi abbiamo seguito le sue orme, Dio ha messo il mondo sotto condanna. Ecco perché ci sono prove. E poi non è solo la condanna del mondo, da dove vengono una grande parte, se non la maggioranza, delle nostre prove e sofferenze? Da dove? Dai peccati. La condanna del mondo porta sciagure, malattie, certe malattie, le altre sono causate dal peccato, tante, terremoti, eccetera. Ma il peccato porta tantissimi dolori. Il peccato, la cattiveria. Vivo curandomi fisicamente come dovrei? Negli ultimi mesi ho sentito di tante persone preziose a noi che sono morti o forse moriranno a causa della salute, spesso in cose evitabili. Curo la famiglia come dovrei? E poi, a causa del mio peccato, ci sono pesi. E così via. Mi contento con quello che ho? E ci sono tante persone, no, non cercando in Dio, perciò si accumulano debiti, problemi economici, così via. Cattiverie, le mie cattiverie feriscono le persone intorno a me e mi rubano la pace. I peccati degli altri mi feriscono e rubano a loro la pace. Allora, una cosa importante però, dobbiamo capire che le prove, non è che ogni prova è legata ad un peccato. Il mondo è sotto condanna. E quindi se tu hai due vicini di casa, uno è un uomo timorato di Dio, che cammina in santità, l'altro è un grande pagano, bestemmiatore, che non vuole sapere di Dio. Dei due, quanti dei due avrà erbacce nel suo giardino? Tutti e due. Quanti possono avere un periodo di siccità? Tutti e due. Non è che ogni prova è legata ad un peccato specifico. Quando Giovanni 9, i discepoli dicevano a Gesù, parlando dell'uomo nato cieco, chi ha peccato? Lui e i suoi genitori. Perché è nato cieco? Non è nato cieco per quello, ma affinché Dio sia glorificato. Quindi dobbiamo capire che il mondo è sotto condanna. Ma non è quindi, se io pecco Dio mi manda le prove, no, le prove arrivano anche se non pecchi. Quindi questo è importante capire, le prove arrivano a causa del peccato, ma non sono legate, ogni prova è dovuta ad un certo peccato, quello non è il caso, capiamo quello. Siamo tutti peccatori dalla nascita, viviamo in un mondo sotto condanna e rimarrà sotto condanna finché Gesù Cristo non ritornerà. Quindi ci sono le prove dalle cose naturali, dal maltempo, terremoti, malattie, eccetera. Ci saranno prove dai peccati degli altri e anche dai nostri, perché il peccato finché Cristo non ritorna, Dio permette agli uomini di peccare. I peccati di noi uomini ferisce e fa male le nostre mogli. Cioè, io pecco, Serena ne soffre, i figli ne soffrono, in una misura minore, ma presente, fratelli e sorelle ne soffrono, assolutamente sì. E Dio ci permette a peccare. Quindi finché Cristo non ritorna ci saranno prove. Questo è importante, questo è il piano di Dio, perché così vedremo la gloria di Dio nella salvezza. Quindi le prove finiranno. O quando Gesù porta un credente a sé, non per un non credente, non finiranno, peggioreranno. Oppure quando Gesù ritornerà. È importante anche capire che le prove non sono il giudizio. Questo è importante capire. Le prove non sono il giudizio, non sono la punizione per il peccato. Allora, attenzione, ci sono prove che sono la conseguenza del peccato. Un uomo va a fare una rapina, viene arrestato, messo in prigione, la prigione è una conseguenza del suo peccato, non è la punizione. Un marito agisce sempre con orgoglio in casa, l'ambiente in casa è pesante per lui, ma non è la punizione per il suo peccato, è una conseguenza. Allora, questo è importante capire, perché il salario, il giudizio per il peccato non sono le prove terrene. Il salario del peccato è la morte. È la morte. Ma non la morte fisica. No, la morte spirituale, separazione eterna dalla vita, che è la vita. Gesù è la vita. Gesù Cristo è la vita. Dio è la vita. E quindi il salario del peccato, il giudizio per il peccato è la separazione eterna da Dio. Le prove terrene non sono quello. Allora, di natura, a causa del peccato di Adamo che è stato trasmesso a tutti gli uomini, nasciamo fisicamente, spiritualmente morti. Di natura siamo spiritualmente morti. E la salvezza è quando Dio fa passare dalla morte alla vita, spiritualmente parlando. Gesù dichiara questo in Giovanni 5, 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi le prove non sono il giudizio per il peccato. Fanno parte della condanna del mondo a causa del peccato, sono dovute ai peccati gli uni degli altri, ma non è il giudizio. Il giudizio è quello che arriverà alla fine del mondo, ma per chi è in Cristo, Gesù Cristo ha pagato il giudizio, ha subito la condanna. E chi ha Cristo non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi teniamo questo in mente mentre consideriamo le prove. Fanno parte della condanna generale sul mondo, ma non sono il giudizio. Il giudizio porterà a non una prova, ma al tormento eterno nel lago di fuoco. Allora, trovate con me un brano che vedremo molto oggi, Genesi 3. Che spiega la ribellione dell'uomo contro Dio, suo creatore. Conosciamo bene questo brano come chiesa, ma ci aiuta a capire perché ci sono le prove. Ricordate che Dio aveva dato tutto, un mondo molto buono all'uomo, tutto, ma non solo materiale, soprattutto spirituale, comunione con Dio stesso. L'uomo aveva un mondo perfetto, aveva comunione con Dio, eppure ha creduto alla menzogna, ma che c'era di meglio. Seguite mentre leggo dal versetto 1 di Genesi 3. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, «A Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna, «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Il serpente, che era o Satana in forma o era guidato da Satana, un bugiardo totale. Lui prima dice che Dio mentiva. Dio aveva detto: se mangiate morirete, se mangiate ci saranno conseguenze. E lui dice: non, voi non morrete affatto. Non è come Dio ha detto. Quindi sta chiamando Dio bugiardo. In più promette quello che non è vero. Promette. Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno, sarete come Dio. No? Erano quelle mezze verità. Hanno conosciuto il male dall'esperienza, ma non erano come Dio. Non erano assolutamente come Dio. Allora si trovavano che l'uomo era lì con una scelta. Noi troviamo la stessa scelta tutti i giorni della nostra vita. Credo a quello che Dio ha detto o credo a quello che il serpente, la voce nella mia testa, la tentazione mi dice? Dobbiamo scegliere a chi credere. C'è una certa soddisfazione carnale nell'ascoltare la voce nella testa, anche se è una voce che ti dice: non è giusto quello che ho, non è giusto che io debba sopportare questo. Questo è una forma di orgoglio. E quindi lamentarci, avere il muso, non avere gioia, soddisfa la carne. Non avere gioia soddisfa la carne, perché è un modo di innalzarci. La gioia è legata con umiltà. A chi crediamo? Quale voce? La donna, e evidentemente anche l'uomo, scelsero a non guardare a Dio, a non credere a Dio, a non pensare a quello che Dio aveva detto, a non fidarsi di Dio, piuttosto si sono fissati, qui parla della donna, sulla tentazione, si sono fissati su quello che la tentazione offriva. Leggo versetto 6, dove sta guardando. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese dal suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Lei non guardava a Dio. Fissava gli occhi sulla tentazione. A quel punto era già nel peccato. Il peccato non era il mangiare, il peccato era scegliere di non fidarsi di Dio. Il mangiare era una conseguenza naturale. Il peccato, ma perché solo perché ha mangiato un pezzo di frutto? Non è perché ha mangiato un pezzo di frutto, è perché ha detto: non mi fido di Dio. Dio non ci ha detto la verità, c'è di meglio che stare con Dio. Questo era il peccato. Questo era il peccato. Quando noi togliamo gli occhi da Dio, quando noi guardiamo quello che Dio ci ha comandato come pesante, gravoso, e vediamo il peccato come più attraente, siamo già nel peccato e arriveremo all'azione, arriveremo alla parola, a quello che è, dipende dal peccato. Non credere a Dio, crede che ci sia meglio di quello che Dio ci indica. Desiderare qualcosa più di quanto desideriamo Dio è già peccato. E quel peccato ci porta a peccare con le parole, pensieri e azioni. Il peccato contro Dio cambia tutto. Ci toglie la comunione con Dio. Ci toglie la pace, rovina i nostri rapporti gli uni con gli altri. Leggo dal versetto 7 che parla già delle prime conseguenze proprio del peccato prima che Dio intervieni. Leggo 7. Allora si apersero gli occhi di ambidue e si accorsero di essere nudi, Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». Quante cose brutte! Vergogna, che non esisteva più. Timore e paura, che non esisteva più. E vedremo anche altre brutte conseguenze fra poco. Tutto perché hanno cercato la gioia al di fuori di Dio. Ma non c'è nulla al di fuori di Dio che può darci vera gioia. Ma hanno creduto alla menzogna. Ha rovinato tutto. Nel versetto 11 vedo l'amore di Dio. Perché Dio chiede ad Adamo se aveva peccato. Ma Dio certamente sapeva benissimo tutto. Ma allora perché chiede ad Adamo? Perché per dare ad Adamo, anzi per incoraggiare Adamo ad umiliarsi, a riconoscere il suo peccato, umilmente a Dio, per essere perdonato. Leggo quello. E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» Proprio un invito. Adamo, spiegami quello che hai fatto. Dio sapeva. Ma era per Adamo. Adamo non voglio umiliarsi. 12. L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero ed io ne ho mangiato». E l'Eterno Dio disse alla donna: «Che cos'è questo che tu hai fatto?» La donna rispose: «Il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato». L'uomo cosa sta facendo? Scaricando la sua colpa sulla donna e su Dio. La tua provvidenza mi ha fatto peccare. Tu mi hai dato la donna. Tu mi hai messo in questa situazione. Tu hai permesso questo nella mia vita. Ecco perché ho fatto quello. Perché tu hai messo quello nella mia vita. Tu hai mai giustificato un peccato tuo perché hai dovuto subire delle circostanze brutte, ingiuste, e quindi la colpa non era tua, nella tua mente ingannevole? Adamo sta facendo quello. Poi cosa ha fatto al rapporto fra marito e moglie? La donna che tu mi hai dato, lei mi ha dato, è colpa anche di lei. Cosa ha fatto al loro rapporto? Era già distrutto. Un'altra conseguenza del peccato. E la donna, seguendo l'esempio dell'uomo, invece di dire: «Oh sì, oh Signore, ho peccato, disubbidito», ha scaricato la sua colpa sul serpente. Che malvagi sono i nostri pensieri quando scarichiamo la nostra colpa. E qual è un altro modo di scaricare la colpa? Qualcuno viene e ti parla del peccato. E cosa fai tu? Cosa facciamo a volte? Cerchiamo di trovare un peccato in quella persona. «Eh sì, ma tu hai fatto questo!» E più delle volte l'accusa che gettiamo non è neanche vera o precisa. È più gettata non per aiutare la persona a vedere il peccato, è per togliere l'attenzione dal nostro peccato. Che malvagio possono essere i nostri pensieri quando scegliamo di peccare e non vogliamo umiliarci. Allora, voglio pensare a noi per andare avanti. Noi pecchiamo, ma prendiamo la nostra responsabilità quando pecchiamo? O diamo la colpa ad altri o alle circostanze? Ma sì, perché ero stanco, o perché questo, o perché lui aveva fatto questo. Noi prendiamo la nostra responsabilità o cerchiamo di scaricarla su altri? Piccola domanda, cosa qui? Dio non chiede al serpente nulla, perché? Perché sa che è Satana, o in forma Satana parla tramite, e Satana è un ribelle contro Dio, e non c'è da recuperare Satana. Quindi non fa domande al perché ha fatto questo? Dà una condanna, ma non fa domande. Allora, Dio a questo punto comincia a parlare delle conseguenze che imporrà sul mondo a causa di questi peccati. Leggo dal versetto 14. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu comerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Ed io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Senza andare a fondo, ma questa è una profezia, la prima, del Cristo, che avrà la vittoria morendo sulla croce e risuscitando, perché lui è il seme della donna, e vincerà su Satana. Adesso Dio parla alla donna e dice, alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con dolie partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Allora, prima sta parlando di dolori fisici. E non è solo nelle dolie, ma nelle gravidanze e le sofferenze anche in genere. Questo è una vita di sofferenza fisica, in modo particolare nel parto. E poi questa frase: i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Abbiamo visto questo Genesi 4:7, Caino Abele, e Dio dice a Caino: il peccato sta alla porta spiando, ma tu lo devi, i suoi desideri sono rivolti a te, tu lo devi dominare. Questo vuol dire semplicemente la donna dovrebbe seguire la guida amorevole del marito. Ma a causa del peccato, la donna, i suoi desideri si rivolgono al marito, vuol dire che vorrà lei guidare, comandare con tanti mezzi, tante tattiche, e dice che l'uomo, anziché guidare con amore, dominerà. Quindi di natura il matrimonio è rovinato, di natura. Perché la donna non vuole seguire, vuole comandare lei, l'uomo non vuole curare, vuole dominare, e di natura c'è Cristo che può cambiare i cuori. Ma questo è quello che è una conseguenza del peccato che adesso è nell'uomo. Poi Dio arriva ad Adamo. E ricordate, quello che dice ad Adamo vale per tutti gli uomini. Cioè, non solo gli uomini, lavoro per tutte le persone del mondo. E poi, 17, poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto. Perché tu sei povero, e in povere ritornerai. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Abbiamo esaminato questo tante volte, ma riassumendo, Dio maledice il mondo. Dice, non dice fino alla pensione. Cosa dice? Finché sei sulla terra, fino alla morte fisica. La vita sarà faticosa, sarà dura, la terra sarà maledetta, mangerai con triboli, mangerai col sudore, finché non morirai. Il mondo è sotto maledizioni, a causa del peccato, ed è quello che meritiamo. E quindi la vita sarà dura finché non moriamo. E non dobbiamo sperare diversamente, questo è giusto. Non dobbiamo sperare di trovare una situazione, una vita meno pesante. Se Dio ci dà una stagione, ben venga, ma non dobbiamo porre la nostra speranza su quello. Questo è il risultato del peccato. E ricordate, il peccato è quando noi crediamo che c'è qualcosa di meglio di Dio. Dio ci dice camminate lì e dice ma lì è una strada difficile. Stiamo parlando di cercare opportunità di evangelizzare. E posso dire sì, ma forse non è il caso perché non è facile. E possiamo cercare una via non per glorificare Dio, ma per avere meno prove. Ma non è quello. No, si è santificato il tuo nome. Il mondo è sotto maledizione, il mondo è pieno di peccato e questo crea le prove. Allora, oggi iniziamo a vedere come avere pace nelle prove. E questo è lo scopo di questa serie. Oggi tocchiamo quello. Voglio arrivare di più prossimamente. E ho già detto il primo passo, qual è? Di non sperare di non avere prove. Quella è una garanzia. O se potessi solo finire questa prova, quella è una garanzia di non avere pace. Dio toglierà le prove quando ha finito quello che sta facendo. Ma sperare nella pace avendo liberazione da una prova è la speranza sbagliata. Signori, dammi forza, dammi grazie di sopportare questo. Quando finirai quello che stai facendo, me la toglierai. Ma dammi la pace nel frattempo, quello è come pregare. Allora, un altro modo che ci rovina quando cerchiamo di avere pace nelle prove, voglio solo menzionare questo, è di cercare la pace capendo quello che Dio sta facendo. A volte ci chiediamo perché, implicando se io potessi solo capire il motivo potrei stare bene. Se vedo quello che Dio sta facendo, allora posso stare bene. Ma in un certo senso anche un pagano potrebbe stare bene. Tu vai dal dottore per certi piccoli interventi, dice guarda io faccio questo e ti farà male per un attimo ma aiuterà. Ah ok, capisco. Devo mettere i punti e non c'è tempo di fare anestesia. Ti farà male, però ti aiuterà. Ok, e quel male non ci scombussola perché sappiamo quello che sta facendo. Quindi sapere, guarda, ti do una medicina e ti farà avere un po' di nausea, ma ti libererà da quella grave malattia che hai. Ok, se io capisco lo scopo, posso avere pace, ma non in Dio. Non è pace in Dio, è pace che può avere anche un pagano. Ah, ok, ecco, capisco, sì, va bene, mi preparo. Mi dai dei punti, mi dai quella medicina, perché capisco, Dio non opera così. Di solito Dio non ci dice quello che sta facendo, perché Dio vuole che abbiamo pace, non capendo, ma che abbiamo pace in Lui. Che abbiamo pace fidandoci di Lui. Sapendo che Dio è in controllo, Dio mi ama e Dio sa quello che sta facendo. Ma cosa sta facendo il tuo Dio? Non lo so. E allora come puoi avere pace? Perché conosco il mio Dio. Perché conosco il mio Dio, ecco perché posso avere pace. La pace vera viene solo dalla fede in Dio, non nel capire quello che Dio sta facendo. Grazie a Dio per questo. A volte Dio ci fa vedere quello che sta facendo, non spesso ma ogni tanto, a volte ci fa capire dopo e spesso forse sapremo quando arriviamo in cielo, non lo so e non mi preoccupo. Se Dio ci rivelerà bene, se non ci rivelerà mi basterà stare nella sua presenza. Allora, parlando delle prove, voglio solo menzionare alcune categorie di prove che ci aiuta man mano che andiamo avanti a capire come affrontare. Ok, ci sono le prove fisiche. Abbiamo letto mangerai con fatica, col sudore. Abbiamo parlato delle donne, sofferenze, anche per gli uomini. Ok, stanchezza. Può essere una cosa piccola come la stanchezza, può essere una cosa grande come un terribile dolore che arriva da una malattia grave, arriva finché uno non muore per questo. Per avere pace nelle prove fisiche, che che toccano tutti gli uomini, chi di più, chi di meno, ma tutti ne abbiamo, dobbiamo tenere in mente che fanno parte della morte fisica. L'uomo è terra, è soggetto alla morte, che non è solo quella che succede alla fine della vita, ma è un processo che dura tutta la vita. E quindi la pace è, Signore, grazie a Dio, se siamo in Cristo, ho un corpo nuovo riservato per me. Tu trasformerai questo corpo in un corpo glorioso, dove non ci sarà morte, fatica, sofferenza. Apocalisse parla di questo. Non ci sarà fatica, non ci sarà morte, non ci sarà malattia, non ci saranno lacrime. E Signore, so che questo è temporaneo. Come la donna con le doglie, so che questo è temporaneo, finirà. E non avrò più le doglie per questo figlio. Quindi capiamo che in questo mondo, soggetto alla maledizione che comprende la morte fisica, avremo dolori fisiche. Poi c'è un altro tipo di prova, molto peggio, molto più doloroso. Queste sono le prove e le sofferenze causate dai peccati degli altri contro di noi. Il dolore può essere terribile, ma non affligge il nostro cuore. Ma quando gli altri peccano contro di noi, soprattutto quelli che dovrebbero amarci, la famiglia, l'amico credevole, l'amico di cuore, quando persone che dovrebbero farmi del bene mi fanno del male, ci fa male. Quando peccano contro di noi, ci fa male. Nessun dolore fisico fa lo stesso tipo di male. Un male che arriva al cuore, il cuore stesso viene afflitto. Per esempio, un rapporto con una persona che amiamo viene rotto o danneggiato terribilmente, questo ci fa stare male. È un vero dolore nel cuore. Quando qualcuno ci tratta con cattiveria, soprattutto una persona che dovrebbe amarci, ci tratta con disprezzo o perfino con odio, quanto, oppure solo ci trascura, che vuol dire non ci ama, questo fa male. Mi fa male, lascia un profondo segno. Le ingiustizie da quelle vicine e da quelle lontane. L'ingiustizia, subire l'ingiustizia, che è un peccato, ci fa stare male, dolore nel cuore. Vedere la cattiveria tutto intorno a noi. Può essere la cosa piccola, che non è piccola, comunque, guidando, vedere come certi guidano male per farci del male e può aggravarci. I rapporti al lavoro, come fanno gli altri, come parlano, come si comportano, fa male. Come possiamo avere pace quando soffriamo a causa dei peccati degli altri? Vogliamo arrivare a questo. Questa è una miniserie. Però voglio capire che questo, per quanto i dolori fisici a volte possano essere gravi, non feriscono il cuore quanto i peccati degli altri. Abbiamo bisogno della cura di Dio per trovare pace in quelle sofferenze. Quindi il dolore fisico può essere molto terribile a volte, i peccati degli altri è ancora più doloroso, ci porta più dolore, ma esiste un altro tipo di prova che ci fa soffrire ancora di più e ci fa soffrire più di qualunque altra sofferenza. Questo è il dolore che i nostri peccati ci causa. Allora, quando pecchiamo, se vedo o non vedo il peccato, se riconosco o nego, posso ignorare e neanche vedere perché non voglio vedere, ma il mio peccato non confessato rovina la mia comunione con Dio. Distrugge la stretta comunione. Non posso dimorare in Cristo. Posso leggere la Bibbia, evangelizzare, servire, parlare di Dio con tutti, ma io non sarò in stretta rapporto con Dio. E non avrò la pace di Dio. Quando Adamo e Eva hanno peccato, cosa hanno fatto? Prima cosa, Dio viene a trovarli la sera, e loro si nascondono da Dio, non potevano stare in stretta comunione. Allora il problema è che spesso siamo tanto bugiardi che non vediamo il peccato, non vogliamo vederlo, quindi non lo vediamo, e oh Signore, e ci crediamo qualche cosa di buono, oh Signore ti amo, io voglio vivere per te, tante belle parole, e sono false. Che se voglio vivere per te, oh Signore, devo riconoscere il mio peccato, il mio orgoglio, devo riconoscerlo veramente. Non è successo perché quel giorno ero stanco o stressato, è successo perché era dentro di me e la stanchezza mi ha fatto vedere quello che era dentro di me. Quando siamo stolti, non vogliamo vedere i nostri peccati. Ci scusiamo, diamo la colpa alle circostanze, diamo la colpa agli altri. Ci scusiamo, oh ma io non sapevo, per negare la vera responsabilità. Che menzogna, ah ma io non sapevo, come se fosse una scusa davanti a Dio. Spesso facciamo del tutto per non riconoscere il nostro peccato, la nostra colpa, ma finché non riconosciamo e confessiamo la nostra colpa di cuore, non possiamo stare bene. Non c'è nessuna prova esterna che ci fa stare male quanto peccati non confessati. E se io ho un peccato non confessato, anche se io non lo vedo, perché non voglio vederlo, perché se io voglio Dio mi mostra, chi vuole la mia santificazione di più? Me o Dio? È possibile che Dio nasconde un mio peccato da me? È possibile? Mai Dio nasconde i nostri peccati da noi. Se non li vedo è perché non vogliamo vederli. Se io mi umilio, Signore, mostrimi se c'è in me qualche via iniqua, possiamo assicurarci che Dio ben presto ci mostrerà. Questo è il cuore di Dio. Quindi se non vedo il peccato, perché non voglio vedere il peccato. Ma quello è un doppio peccato. C'è il peccato e c'è il fatto che non voglio vedere il peccato. Sono doppio nel peccato. Allora, in quel senso, non avrò la pace di Dio. E avrò un senso di colpa anche se nego la colpa. La tua mano, finché tacevo, la tua mano pesava su di me. Tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Allora, nel mondo moderno, e purtroppo in tantissime chiese che si chiamano chiese dove c'è Cristo, dicono, si cerca di negare la colpa, si cerca di neanche usare la parola peccato. Sì, non sempre facciamo bene, a volte sbagliamo, invece di parlare di peccato. E parliamo, ma sai, le circostanze, ma tanto stress nella vita, ma perché gli altri ti trattano male. Ma parlando così non arriviamo mai a vedere il peccato, per confessarlo, per essere liberato, per avere la pace e la gioia in mezzo a tutte le altre prove. Quindi, fra tutti i mali che ci sono, parlando di prove che creano sofferenza, la sofferenza più profonda è quando ignoriamo un nostro peccato per non confessarlo. Quello provoca il dolore più profondo del cuore, anche se non riconosciamo in modo chiaro perché c'è. Se gli altri peccano contro di me, Signore, guarda come fanno, lo riconosco benissimo. Se ho dolore fisico, certamente lo riconosco bene, ma quando io ho peccato che non voglio confessare, neanche lo riconosco perché sto rifiutando di riconoscerlo e sto male e mi chiedo perché sto male. O cerco di autoingannarmi che non sto male, ma sto male. Quando abbiamo colpa, rende molto difficile guardare a Dio, perché guardare a Dio, guardare la luce, andare alla luce, cosa fa? Mette in evidenza il peccato. E quindi stiamo male. I nostri rapporti vanno male, perché non ho più la pace di Dio in me. Come posso vivere in pace con gli altri? Non avrò la gioia. Però grazie a Dio, Ed è grazie a Dio c'è un rimedio. Il rimedio è il perdono in Gesù Cristo. Quando confessiamo i nostri peccati, Dio Padre, in base all'opera di Gesù Cristo sulla croce, cosa fa? Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e anche purificarci le nostre iniquità. Dio è fedele. E quando noi confessiamo, Signore, quello è colpa mia, non è perché le circostanze, no, no, quel peccato è venuto da me. Dio prende la colpa e c'è, e lo carica su Gesù Cristo sulla croce, punisce quella colpa in Gesù e siamo perdonati. Siamo liberati da quella colpa e torniamo ad essere in comunione con Dio e di nuovo cominciamo ad avere la pace di Dio, la gioia di Dio, vittoria su altri peccati. Quindi questo è un inizio di capire le prove. Ancora ho tanto da dire, ma io prego che possiamo capire, uno, che le prove fanno parte della vita, perché abbiamo scelto di peccare contro Dio. Il mondo è sotto la maledizione e resterà così finché Cristo non ritorna. Romani parla della liberazione dalla creazione che avrà insieme ai figli di Dio. Quindi non dobbiamo sperare in pace in base a meno prove. Questo è un inganno. Oh Signore, ti prego, se potessi avere solo un po' di tempo senza queste prove o quella prova, questo è un inganno. No, è cercare la pace in modo sbagliato. Numero due, abbiamo visto, non dobbiamo cercare la pace nel capire. Confidiamo in Dio. Chi è un uomo che ha cercato di capire il perché della sua prova ed era tormentato perché non riusciva a capire il perché ed era alla fine arrabbiato con Dio perché non riusciva a capire il motivo e alla fine aveva detto maledetto sì il giorno che sono stato concepito o nato? Chi era quell'uomo? Giobbe. Giobbe voleva capire il perché e Dio ha detto va bene, ti parlo. Ha spiegato perché? Minimamente. Ha detto solo guarda chi sono, dove eri tu? E poi elenca quello che ha fatto per creare il mondo. E Giobbe, sempre più vergognato, dice mi vergogno, mi ravvedo nelle povere, ha detto tu sei Dio, tu puoi fare tutto, quindi quello che tu fai è giusto, non riesco mica a capire come hai creato tutto il mondo, quindi non riesco a capire quello che stai facendo, ma tu sei Dio, non puoi sbagliare, tu sai agire bene, accetto la tua volontà, mi fido di te. E Giobbe aveva pace e tu avrai pace se ti fidi di Dio. Perché mi c'è questa malattia o questo dolore fisico? Signore, mi fido di te. Perché permetti questa situazione dove quella persona pecca così tanto contro di me? Non mi risponde, ma mi fido di lui. Allora, per quanto riguarda i miei peccati, capisco il perché pecco. È nel mio cuore. Ma capisco che c'è un Salvatore e vogliamo ricordare quello. Preghiamo. Padre, veniamo a te. Le prove non sono facili, a volte sono terribilmente difficili, sono dolorosi, certamente ci sono quelle fisiche, ma molto di peggio, molto peggio, ci sono quelli dei peccati che subiamo. E a volte ci fanno male, ci fanno molto male, ma veramente molto peggio di quello sono i nostri peccati. Oh Padre, aprici gli occhi a quello che abbiamo visto. Le prove fanno parte di questa vita, perché il mondo è sotto maledizione, giustamente è sotto maledizione, ma le prove non sono il giudizio finale. Se abbiamo Cristo, da quello siamo stati liberati. A causa della maledizione, a causa dei peccati nostri e degli altri, questa vita sarà dura e difficile. Ma tu non ci lascerai, tu non ci abbandonerai. Quindi possiamo fidarci di te. E possiamo avere pace nelle prove, fidandoci di te. Tu non ci spieghi, spesso non ci spieghi il motivo delle prove, ma non ci serve il motivo. Basta fidarci di te. Aumenta la nostra fede. Mostraci l'inganno del nostro cuore quando non vogliamo vedere un peccato nostro. E grazie che in Gesù Cristo c'è il perdono. Oh, grazie per questo. Grazie che in realtà tu stai gestendo tutto, in modo che tutto, tutte le prove insieme a tutto il resto coopera al nostro vero bene per te riportare a compimento la tua opera in noi di conformarci all'immagine del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Grazie per questo. Quindi con fede tremante, ma dico, Padre, accetto le prove che hai per me. Continua la tua buona opera. Fortifica la mia fede perché voglio abbracciare quello che la tua provvidenza mi dà. Perché tu sei in controllo. Questo ti prego per ognuno di noi che ha Cristo e per coloro che non hanno Cristo, che possono capire le sofferenze del mondo non portano bene senza Cristo e che possono aggrapparsi a Cristo per evitare quello che non è solo la prova ma il giudizio finale. Padre, opera in noi tutti nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.